sì, io credo intanto che bisogna sempre tenere presente quanto affrontiamo questo argomento, che la storia e la cultura politica degli Stati Uniti d'America hanno certo una matrice che rinvia alla storia europea, ma hanno preso poi fin dalla rottura rivoluzionaria del 1776 una strada completamente diversa, e che molto spesso lo stesso linguaggio utilizzato nella storia politica e nell'attualità politica degli Stati Uniti d'America rischia di risultare incomprensibile o di suggerire risposte sbagliate se lo paragoniamo con lo stesso linguaggio che nell'Europa continentale viene utilizzata. C'è una storia politica di pensiero, di linguaggio, che è la storia dell'Europa continentale, e c'è una storia invece che è una storia atlantica, una storia che appunto ha orizzonti e uno sviluppo completamente diverso da quello che l'Europa ha conosciuto. Questa storia è la storia di una rottura rivoluzionaria, la seconda grande storia di rottura rivoluzionaria dell'Occidente dopo le guerre civili e le due rivoluzioni inglesi del 600, ed è una storia che è attraversata poi dalla condivisione di un terreno e di un patto costituzionale comune, diverso anche dalla struttura e dal diritto costituzionale su cui nasce e si fonda lo Stato moderno in Europa. Questa è una premessa che dobbiamo sempre tenere presente. A partire da questa, io mi sento più che altro di comunicare alcune impressioni che nascono dalla cronaca di questi ultimi mesi, dalla lettura delle cose che Barack Obama, il nuovo presidente statunitense, ha scritto, dalla lettura dei suoi discorsi. E la prima impressione è che quando troviamo in maniera ripetuta, insistita, questo richiamo al patrimonio concettuale, al patrimonio ideale della rivoluzione, della Costituzione americana prima, delle posizioni di Lincoln antisegregazioniste negli anni della guerra civile tra stati dell'Unione e stati confederati, parliamo della seconda metà dell'Ottocento, quando poi si passa ai riferimenti alla grande stagione delle lotte per i diritti civili, sia nelle sue componenti e manifestazioni più radicali, sia in quelle più caratterizzate da un'impostazione non violenta, non abbiamo, questa è la mia convinzione, soltanto dei dispositivi retorici che vengono messi in atto. Cioè non è che Barack Obama scrive dei bei discorsi, è in grado di utilizzare questi elementi storici, ideali, ricavati dalla vicenda politica e costituzionale dei movimenti americani per costruire un discorso suggestivo, un discorso convincente. La mia impressione è che siamo di fronte a un vero tentativo in cui appunto comunicazione politica e sostanza del progetto politico si combinano, a un vero tentativo di riprendere, rigenerare, riattualizzare il contesto attuale, contemporaneo, quei valori, quegli ideali, quelle idee forza che hanno segnato la storia, che hanno segnato la storia americana. E tutto questo è importante tenerlo presente proprio per quella differenza di fondo a cui accennavo all'inizio. E tutto questo non ha a che fare con il nazionalismo come siamo abituati a pensarlo in Europa. Non siamo di fronte, quando c'è questa insistenza di Obama su ricostruire lo spirito autentico originario dell'America, non è una proposta di tipo nazionalista classico con tutti quegli elementi di chiusura che il nazionalismo comporta nella vicenda tragica degli stati nazionali europei e nelle vere e proprie tragedie che questa parabola dei nazionalismi in Europa ha comportato. E se vogliamo riassumerlo come una formula, con una formula, il richiamo invece a una dimensione di patriottismo costituzionale, cioè ridare linfa, ridare senso alla comune identità americana, un'identità che è fatta di differenze, e questo Obama non manca mai di sottolinearlo, che è fatta da gente di religioni, di culture, di provenienze, di idee poi molto molto diversi, ma che trova la comune adesione a un patto costituzionale e valori incarnati in questo patto costituzionale.
Ecco, scusa Beppe, per
cui anche nel discorso su questo finisco, l'insistenza con cui anche nel discorso dell'insediamento Obama torna sulla formula we the people, noi il popolo, che è, non dimentichiamolo, la formula di apertura della Costituzione americana a partire dalla dichiarazione di indipendenza del 1776, e il rinvio è là, insomma, non a un'idea di popolo come l'abbiamo conosciuta con tutto il suo portato negativo anche nel suo uso in questi ultimi decenni in Europa.
No, volevo dire, seguendo il tuo ragionamento, Beppe, no, che stando anche a tutto quello che abbiamo commentato in questi giorni, questo passaggio poi potremmo dire è anche qualcosa che ovviamente guarda al di là dell'America in questo senso, perché non stiamo parlando, cioè stavo cercando di collegarmi a quello che tu dicevi, no? Se stiamo parlando, diciamo, di un richiamo che non è solo retorica, ma è anche un richiamo ovviamente più profondo a dei meccanismi che partono dall'essere americano per parlare dei valori universali che comunque dovrebbero riguardare diciamo il modello di sviluppo, il modello sociale, il modello politico, forse in questo senso è anche più chiaro come quello che Obama ha voluto dire sia anche il tentativo di dare una retorica alla ricerca di una risposta in questo momento di crisi della globalizzazione al tema del dove va il mondo, al tema di come si governa un mondo diverso, per cui partendo dal presupposto che quando parli dell'America parli sicuramente di uno dei soggetti che determinano le sorti dell'umanità nel bene e nel male, chiaramente forse vedendola anche da questo aspetto riusciamo a cogliere quello che tu ci volevi proporre come lente di riflessione, e cioè che non è il richiamo a noi americani in senso della patria come verrebbe usato qua diciamo, ma sì, in senso della ricerca anche di quei valori che possono permettere, diciamo, di come si potrebbe dire, prendere sulle proprie spalle il peso di costruire uno scarto che permetta anche, diciamo, superamento, ovviamente nei sensi di una governance capitalista eccetera, della crisi globale, cioè si potrebbe vedere anche in questo senso.
Sì, ma su questo guarda la rottura con la storia recente delle amministrazioni statunitensi è nettissima. No, rimango sempre a questa lettura del discorso politico di Obama, sì, questa sì, contrapposizione sì, della speranza contro la paura. Beh, è una rottura nettissima con l'evocazione della paura e con l'uso politico della paura come sentimento dominante da parte delle amministrazioni Bush dall'11 settembre in poi del 2001, ma è anche il richiamo alla rottura che la rivoluzione americana opera nei confronti della costruzione alla Hobbes, alla Thomas Hobbes dello Stato moderno, dove appunto nella costruzione del Leviatano, di questa figura mostruosa del potere sovrano incarnata nello Stato moderno da parte di Hobbes, quindi il patto di soggezione dei sudditi al sovrano fondato sul sentimento della paura e sulla necessità, l'istinto all'autoconservazione, beh, a questo schema già i rivoluzionari americani della fine del Settecento contrapposero invece questa apertura, no? L'apertura alla speranza, alla frontiera da percorrere, frontiera che è stata il luogo di rapporti sociali, di rapporti di classe violentissimi, a partire, come sappiamo, dal genocidio della popolazione nativa americana, ma che ha in sé strutturalmente, concettualmente, questa idea di fondare sull'apertura delle opportunità, sulla pratica della politica come terreno della possibilità, un terreno appunto di speranza. E allo stesso modo il richiamo ai valori costituzionali americani, per cui tutti sono liberi, tutti uguali e tutti meritano la possibilità di perseguire la felicità. Questa è una cosa che non c'è in nessun'altra costituzione del pianeta. Sappiamo poi come la storia americana è una storia, certo, fatta di uno sviluppo capitalistico selvaggio, di rapporti di classe brutali, come in questa promessa di libertà, eguaglianza, felicità, da questa promessa siano stati esclusi, in questo senso appunto la figura di Obama riassume poi il percorso che è stato fatto a prezzo di lotte durissime, siano stati esclusi gli afroamericani e tante altre minoranze, no? per un lungo pezzo di traiettoria della storia americana. Però all'origine c'è questa appunto promessa di libertà, eguaglianza e di felicità. Proviamo a trasferire questo discorso, come tu invitavi a fare, sullo scenario globale. Qua la traduzione è una traduzione che sicuramente recupera molto del dibattito che c'è stato anche tra i filosofi contemporanei della politica e i teorici delle scienze politiche sullo sviluppo del soft power, sulla governance come ipotesi dolce sia su scala interna che su scala globale, sulla possibilità di esercitare, uso le varie formule che sono circolate, certo, nel dibattito internazionale di questi anni, no? Sul fondare sia sul piano nazionale che sul piano internazionale l'esercizio anche delle funzioni del potere politico attraverso un diritto mite, no? Soft power, governance dolce, diritto mite, uso intelligente, moderato della forza, che deve avere comunque prima una fortissima legittimazione non solo sul terreno della legalità internazionale, cosa che anche questa è mancata negli anni della dottrina e della pratica della guerra preventiva, ma su qualcosa di più profondo, quasi, cioè di una legittimazione, uso il termine fra virgolette, morale dell'esercizio di questa forza. Ed è questa la ricerca che sta facendo sul terreno internazionale, sul terreno globale, no? La riconquista di un ruolo per gli Stati Uniti d'America passa anche attraverso questo, oltre che su i tre grandi assi programmatici che stanno al centro poi del programma di questa presidenza, e voi credo
che
gli altri contributi di questa mattina li avete trattati, no? Sono chiarissimi, no? Il problema delle guerre, come costruire l'uscita dallo stato di guerra, il terreno che è poi quello centrale, quello su cui anche la svolta nel consenso ad Obama si è costruita negli ultimi mesi della campagna per le presidenziali, che è quello della crisi economica, finanziaria prima, economica poi, sociale
adesso,
nella pienezza oggi. E poi il terzo punto, che è quello relativo al tema, questo sì, assolutamente nuovo, posto a questo livello di esercizio del potere, che è quello del pianeta, no? Dei rischi per il pianeta, che è quello dei limiti dello sviluppo, che non a caso è stato nel discorso di giuramento efficacemente, no? Riassunto da quella promessa di imbrigliare le forze del vento, del sole e della terra per produrre energia e non ricercare quelle fonti di energia che ci fanno fare la guerra con popoli che vogliamo siano nostri amici. E qui, come dire,
è più chiaro di così.
La rottura anche sul terreno del programma di tipo energetico è nettissima, ecco. Quindi impressionante la cesura che viene enunciata nelle parole di Obama e il tentativo vero di costruire dal punto di vista di una parte sicuramente dell'elite capitalistiche degli Stati Uniti d'America e di una parte dell'oligarchia del capitale globale internazionale che alla presidenza Obama guarda con favore, una uscita vera dal cul-de-sac in cui la gestione neocon ma in generale neoliberale della crisi ha precipitato il sistema economico globale.